Aldo Palazzeschi, Il Controdolore, Manifesto Futurista, 29 dicembre 1913. Dio non ha né corpo, né mani, né piedi. È un puro e semplicissimo spirito. Ma chi volle dare un'immagine agli uomini di questo fattore dell'universo dovette servirsi di una immagine umana e ce lo fece vedere uomo. Fu un omone grande, grande, o nudo, dalle membra e dai muscoli ciclopici, o con un magnifico peplo e con sandali, con capelli e barba meravigliosi, con l'indice titanico della mano levata in aria terribile di comando, luce o tenebre, vita o morte. Se uomo volete raffigurarvelo, per comodità del vostro cervello, questo spirito supremo ed infinito, perché grande? Quando voi dovete forzatamente fissare dei limiti a questa grandezza. La vostra non potrà mai arrivare alla sua, dunque pensate addirittura ad un uomo come voi e sarete al vostro posto, perché in peplo e non in tight, perché in coturno e non con un comune paio di scarpe walkover, perché un'immagine seria e relativamente grande è più facile di una relativamente piccola e allegra. È il suo spirito che voi dovete riuscire a scoprire. Il suo corpo, che non esiste, potete raffigurarvelo come vi pare e piace. Se io me lo figuro uomo, non lo vedo né più grande né più piccino di me. Un omettino di sempre media statura, di sempre media età, di sempre medie proporzioni, che mi stupisce per una cosa soltanto. Che mentre io lo considero titubante e spaventato, egli mi guarda, ridendo a crepapelle. La sua faccettina rotonda divinamente ride, come incendiata da una risata infinita ed eterna, e la sua pancina tremola, tremola in quella gioia. Perché dovrebbe questo spirito essere la perfezione della serietà e non quella dell'allegria? Secondo me, nella sua bocca divina si accentra l'universo in una eterna, motrice risata. Egli non ha creato, no, rassicuratevi, per un tragico o malinconico o nostalgico fine. Ha creato perché ciò lo divertiva. Voi lavorate per alimentare bene voi e i vostri figli, non per fare con essi lunghi sbadigli di fame. Egli lavorò per tenere alimentata la gioia sua ed offrirne alle sue degne creature. E comprenderete bene che per divertirsi tutti in eterno ce ne vogliono dei curiosi ed eterni spettacoli. Come avevate potuto pensare che egli avesse creato se ciò fosse stata cosa tediosa? Come poteva venirci da questa forza smisurata opera da perditempo senza spirito? Bando dunque a tutta la vostra serietà. Se volete comprendere qualche cosa di lui e della sua creazione, e specialmente di questa piccolissima parte che ci riguarda, la nostra terra. Il sole sarà, per esempio, il suo gioco preferito per lunghe interminabili partite di pallone. La luna, il suo specchio comico, dalla luce tutta bitorzoluta, così che egli potrà vedervisi nelle più ridicole maniere. La nostra terra non è dunque che uno di questi suoi tanti giocattoli. Fatto precisamente così, un campo diviso da una fittissima macchia di marrucche, spini, pruni, pungiglioni. Ha posto l'uomo da un lato, dicendo adesso: attraversala, là è la gioia, è il largo, la vita degli eletti, vivrai coi pochi coraggiosi che come te l'avranno attraversata. Riderai del dolore dei poltroni, dei paurosi, dei caduti, dei vili, dei vinti. Fino dal primo momento l'uomo è in massima parte rimasto fuori, a lamentarsi, a considerare lo spessore dell'oscuro ammasso del prunaio, a misurare la proporzione, la lunghezza, la quantità, la posizione degli spunzoni, a tentare di contarne il numero, a cercarvi un introvabile pertugio, a far paragoni fra questo e quello, invece di buttarvisi dentro risoluto. Alcuni vi sono in mezzo, incapaci di andare avanti o indietro, preferendo vivere con un pruno in un occhio piuttosto che affrontarne uno non si sa dove. Questi gridano disperatamente e i loro lagni scoraggiano sempre più quelli che sono ancora fuori, mentre fanno sempre più sganasciare dalle risa e tenersi la pancia per non liquefarsi dalla gioia quei pochissimi che vivono ridendo, protetti dal loro Signore, che al centro di tutte le cose ride più di loro. Il piagnucolamento delle moltitudini esterne solletica perennemente il bollore della loro allegrezza. Le grida disperate di quelli che stanno dentro la siepe gli fanno dare lanci di giubilo. Ecco pressappoco il gioco. L'uomo che attraverserà coraggiosamente il dolore umano godrà dello spettacolo divino del suo Dio. Egli si farà simile a lui, attraversando questo purgatorio di spine che egli gli ha imposto per godere primo lui e comunicare la stessa gioia ai suoi diletti. Egli, corpo umano ma perfettissimo, che non ha sulle sue membra di gioia una sola cicatrice di dolore. Uomini, non siete creati, no, per soffrire. Nulla fu fatto nell'ora della tristezza e per la tristezza. Tutto fu fatto per il gaudio eterno. Il dolore è transitorio. Voi soli ne eternate l'esistenza con la vostra paura. La gioia è eterna. Ecco il vero peccato originale. Ecco il solo fonte battesimale. Vili, paurosi, poltroni, incerti, ritardatari, passate la macchia. Se credete che sia profondo ciò che comunemente si intende per serio, siete dei superficiali. La superiorità dell'uomo su tutti gli animali è che ad esso solo fu dato il privilegio divino del riso. Essi non potranno mai comunicare con Dio. Un piccolo e misero topo può farci udire il suo pianto, i suoi lamenti. Nessun animale ci ha fatto ancora udire una calda, sonora risata. Che il riso, la gioia, è più profondo del dolore, del pianto, ce lo dimostra il fatto che l'uomo, appena nato, quando è ancora incapace di tutto, è però abilissimo di lunghi, interminabili piagnistei. Prima che possa pagarsi il lusso di una bella risata, avrà dovuto seguire una buona maturazione. Bisogna abituarsi a ridere di tutto quello di cui abitualmente si piange, sviluppando la nostra profondità. L'uomo non può essere considerato seriamente che quando ride. La serietà in tal caso ci viene dall'ammirazione, dall'invidia, dalla vanità. Quello che si dice il dolore umano non è che il corpo caldo ed intenso della gioia ricoperto di una gelatina di fredde lacrime grigiastre. Scortecciate e troverete la felicità. Si è fino alla nausea fatto del vieto romanticismo sopra le sventure umane. Le deformità del corpo, le malattie, le passioni, la miseria, la vecchiaia, i cataclismi, le carestie furono ritenute sciagure tutte da bagnare di pianto. Se esse fossero state un tantino approfondite, noi le avremmo già come le fonti più vive della nostra allegrezza. Nulla fu creato con malinconia, ricordatelo bene. Nulla è triste profondamente. Tutto è gioioso. Un giorno Natura, questa vecchia pittrice d'accademia, dopo aver impartite al suo quadro mille spasmodiche sfumature di luci e di colori, coi suoi tramonti e con le sue aurore, mille toni di verde e di azzurro, ecco, ella avrebbe detto alla fine, aprendo la porta del suo studio a un uomo senza occhi. Venite, guardate. E credete proprio che essa fosse così sciocchina da farlo, se ciò non era spiritoso? Il cieco ci rappresenta la profondità, il privilegio di tutte le viste. Egli ha chiusa in sé la gioia di tutte le luci e di tutti i colori. Se voi lo guardate con aria lacrimosa, siete dei poveri cervellini da 3 centesimi. E rideteli pure in faccia a questo Beniamino. Natura ve lo indica per questo. Siete ancora degli esseri compassionevoli? Egli non vi vedrà. Siete ancora dei vili paurosi? Ma egli è il solo che non potrà battersi con voi. Un gobbo, natura ve lo indica perché gli ridiate dietro, e proprio dietro, nella schiena, essa gli pose il tesoro della sua giocondità. Un poeta gobbo che continuasse per tutta la vita a cantare dolorosamente non potrebbe essere mai e poi mai un uomo profondo, ma il più superficiale di questa terra. Egli si sarebbe fermato a piagnucolare alla superficie della sua gobba come un fanciullo alla parola bao, dopo averci rubato lo scrigno del suo tesoro dorsale per non essere stato capace di penetrarlo. Maggior quantità di riso un uomo riuscirà a scoprire dentro il dolore, più egli sarà un uomo profondo. Non si può intimamente ridere se non dopo aver fatto un lavoro di scavo nel dolore umano. L'uomo che ride del riso stesso, o servendosi della gioia già scavata da altri, o è un poltrone o un impotente, e ride come se uno gli facesse il solletico sotto la gola. Un riso meccanico. È come se uno credesse di sfamarsi guardando mangiare. Così furono fino ad ora le arti, il teatro, la letteratura. Galleggiare sul dolore umano, servirsi della gioia già scavata da un altro, facendocela vedere già fuori, senza insegnarci il modo di scoprirla. Il soliloquio di Amleto, la gelosia di Otello, la pazzia di Lear, le furie di Oreste, la fine di Margherita Gautier, i gemiti di Osvaldo, veduti ed ascoltati da un pubblico intelligente, devono suscitare le più clamorose risate. Fissate bene in viso la morte, ed essa vi fornirà tanto da ridere per tutta la vita. Io affermo essere nell'uomo che piange, nell'uomo che muore, le massime sorgenti della gioia umana. Bisogna educare al riso i nostri figli, al riso più smodato, più insolente, al coraggio di ridere rumorosamente non appena ne sentano la necessità, all'abitudine di approfondire tutti i fantasmi, tutte le apparenze funebri e dolorose della loro infanzia, alla capacità di servirsene per la loro gioia. Per esercitare questo spirito di esplorazione nel dolore umano, fino dai primi anni li sottoporremo a prove facili. Gli forniremo giocattoli educativi, fantocci gobbi, ciechi, cancrenosi, sciancati, etici, sifilitici, che meccanicamente piangano, gridino, si lamentino, vengano assaliti da epilessia, peste, colera, emorragie, emorroidi, scoli, follia, svengano, rantolino, muoiano. Poi la loro maestra sarà idropica, ammalata di elefantiasi, oppure secca secca, lunga, con collo di giraffa. Le due saranno alternate all'insaputa della scolaresca, messe vicino, fatte piangere, fatte tirarsi i capelli, darsi pizzicotti, dire ai oi in tutti i toni possibili e immaginabili, nelle maniere più desolanti. Un maestro piccolino piccolino, gobbo, rachitico, ed uno gigantesco dalla faccia impubere, dalla voce esilissima e dal pianto come un filo di vetro. Un altro lo bastonerà o lo rimprovererà con voce cavernosa, mentre il gobbettino gli farà il pizzicorino dietro i ginocchi. I vari tipi messi insieme, alternati, fatti piangere, rincorrere, dire ai oi in tutti i toni, fatti morire. Gli insegnanti entreranno nelle classi sempre con svariata, sapientissima maniera. Una mattina il maestro sarà fasciato per male di denti. Una mattina avrà gonfia una guancia come per una patata ricevuta. Oppure, levandosi il cappello, avrà sopra il cranio lucido un enorme bitorzolo in mezzo, roseo, lucente, grosso come una mela. Bubboni e foruncoli geniali, bendaggi, e fisserà gli alunni e girerà per la classe serio, irato o malinconico, nostalgico, romantico, stupidamente innamorato della maestra idropica o non corrisposto della giraffa. Sarà zoppo, guercio, marcio, sciancato. A seconda delle loro più o meno intense qualità naturali, saranno questi insegnanti retribuiti. Per abituare i loro alunni a ridere sinceramente di tutte le cose dette serie, dovranno certo possedere specialissime attitudini, intelligenza pratica delle giovani coscienze, dei teneri cervelli. La signora idropica darà tre enormi soffi e cadrà morta sulla sua poltrona. Quella lunga, lunga secca col collo di giraffa morirà con lanci da cavalletta e cadrà contro il muro con le gambe all'insù, dopo aver percorso in tutti i sensi la sua classe. Lunghe, sapienti lezioni di boccacce, di pianti più svariati, di tutti i possibili lamenti. Si faranno nel cortile della scuola falsi funerali. Le bare verranno, dopo l'estrema benedizione del cadavere, scoperte e trovate piene di dolciumi o di figurine per i più piccoli, o partiranno da esse centinaia di topolini, prima bianchi, poi grigi, poi neri, o il cadavere sarà di pasta frolla per i più grandi, di cioccolata per i più piccoli, ed essi se ne contenderanno allegramente le membra, o si alzerà in aria terribile, o all'alzarsi del coperchio il suo naso si eleverà oltre 2 metri sulla sua faccia, per i più grandi ancora. I tardivi, quelli predisposti irrimediabilmente alla malinconia, incapaci di addentrarsi un solo millimetro nell'interno delle cose, quelli che ridono poco e male, gli imbecilli, insomma, delle nuove generazioni, verranno prima curati con amore, con lezioni private, con ogni possibile mezzo, per sviluppare ogni loro possibilità. Verranno poi espulsi, messi in appositi ricoveri, dove cresceranno e vivranno i poveri, infelici, seri. Le morti delle persone più care, tutte le loro sciagure, vi forniranno i momenti della vostra gioia più intensa. Pensate. Essi ne toccano in quegli istanti il fondo e ve ne comunicano la profondità, che voi, rispecchiandoli, sottrarrete dal dolore. Io credo che anche un povero idiota che sia stato per tutta la vita incapace di vedere da sé dovrà almeno ricordarsi in quell'ora i soffi della maestra idropica, gli stiracchiamenti di quella lunga e secca, i gemiti, i gridi, le boccacce degli insegnanti, eccetera. Il funerale dal quale saltarono fuori tanti topolini, quello nel quale il cadavere gonfiò e salì per l'azzurro, o quello nel quale gustò un delizioso dito di pasta dolce o un occhio caramellato. Oh, i baccanali dei nuovi funerali, i ritorni dai cimiteri, nuovi carnevali, gli spettacoli negli ospedali, teatri delle nuove generazioni. Pensate alla nostra felicità e a quella dei nostri malati, abituati a vedersi intorno facce tetre che rispecchiano la morte, quando si vedranno intorno, negli appositi palchetti di osservazione, dame gobbe, torte, guerce, pieni di bubboni, in décolleté, sbirciarli coi loro occhialini, elegantissimi giovani intignati, senza naso, gobbi, guerci, guardarli ridendo a crepapelle, come non si sentiranno essi padroni della gioia che è in fondo alla loro stessa carne. Tutto è da sperare dalla buona educazione dei giovani. Combattiamo dunque un'educazione falsa e sbagliata. Il rispetto umano, la compostezza, la linea, la bellezza, la giovinezza, la ricchezza, la pulizia, la libertà. Cioè, approfondiamo queste cose e troveremo in esse la loro ultima sostanza, il vero. Ridere quando se ne ha voglia, quando cioè il nostro ingegno, il nostro istinto più profondo, ce ne suggeriscono il diritto. Sviluppare questa che è la sola facoltà divina dell'essere umano. Ho veduto persone giovani, in special modo fanciulli, scappare a ridere istintivamente alla notizia di una sciagura che colpiva la loro famiglia o taluno dei loro amici. Se vi fosse stato taluno che avesse rimproverato quella creatura precocemente geniale, sviandola dal giusto cammino sul quale istintivamente muoveva i primi suoi passi, per colui si innalzi pure la ghigliottina, che il giocondo spettacolo dell'universo non è per i suoi occhi. Io affermo che anche nelle attuali circostanze della nostra coscienza umana rovesciata, sviata da una falsa educazione, l'uomo è il più grave, il più maturo, che dopo aver superata una delle più gravi difficoltà della sua vita, non si è sentito la voglia di fare uno sgambetto e non l'abbia addirittura fatto, era indegno di vincere quella battaglia. D'ora in poi, pensate, tutta la nostra vita sarà una serie interminabile di sgambetti. Giovani, la vostra compagna sarà gobba, orba, sciancata, calva, sorda, sganasciata, sdentata, puzzolente, avrà gesti da scimmia, voce da pappagallo, eccetera. Sono queste le solo creature che hanno in loro realizzato già il patrimonio della felicità. Non vi attardate sulla sua bellezza, se disgraziatamente per voi ella vi sembra bella. Approfonditela e ne avrete la deformità. Non vi adagiate mollemente sull'onda del suo profumo, una spira acuta di quel puzzo che è la verità profonda della sua carne che adorate, potrebbe un giorno sorprendervi, sfasciare d'un tratto il vostro fragile sogno, farvi prigionieri del dolore. Non vi attardate sull'ora breve della vostra e della sua giovinezza. Rimarrete per forza a galla sul dolore umano. Approfonditela e ne avrete la vecchiaia, verità che altrimenti vi rimarrà sconosciuta quando la possederete e sarete preda della nostalgia. Non vi fermate a nessun grado del deforme, del vecchio. Essi non hanno, come il bello e il giovane, un limite. Essi sono infiniti. Voi godrete di più a veder correre tre carogne, rassicuratevi, che tre puro sangue. Il puro sangue ha in sé la carogna che sarà. Cercatela, scopritela, non attardatevi sulle sue linee di fugace splendore. Pensate con gioia alla sua e alla vostra vecchiaia. In fondo ad essa è la profondità della vostra vita. Avrete la gioia di creare un nuovo essere. Pensate alla felicità di vedervi crescere attorno tanti piccoli gobbettini, orbiciattoli, nanerelli, zoppuncoli, esploratori divini di gioia. Invece di far mettere la parrucca alla vostra compagna, se non è calva del tutto, voi la farete radere fino alla lucidità. E fatele imbottire la schiena, se non è proprio gobba. Sganasciata sia la mobilia della vostra casa. Sedie, letti, tavolini che cadono, che si rovesciano, che si infrangono. Quando le vostre scarpe sono nuove, pensatele e vedetele vecchie rotte. Per carità, non cercate di vederle in buono stato quando saranno sfasciate. Voi sarete perduti. Sganasciate, sdrucite mentalmente il mobilio della vostra casa, rompete mentalmente le vostre scarpe e i vostri abiti. Prevedete fra i vostri figli un gobbo, o sappiate vedere uno storpio nel vostro figlio più sano, una vecchia bagascia rauca in una giovinetta dalla voce d'usignolo. Approfondite, approfondite sempre, fissate la vecchiaia. Venite, venite nuovi eroi, nuovi geni della risata, sbucate nelle nostre braccia che vi attendono. Fra le nostre bocche che ridono, 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 fuori dalla macchia pungente del dolore umano.